Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Oggi parliamo della chiesa di Santa Margherita in occasione dell'uscita del libro ad essa dedicato dal titolo Roma riscopre un gioiello, la cui autrice è in studio con noi la professoressa Francesca Balboni, storico dell'arte. Professoressa, benvenuta.
Grazie infinite di avermi invitato.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Professoressa, allora, perché la scelta di un libro su questa chiesa, la chiesa di Santa Margherita?
Perché sentivo proprio la necessità di scrivere su un complesso storico, archeologico, così importante e così vitale. Non ho scritto solo sulla Chiesa, ma ho scritto su tutto il contesto ad essa collegato, quindi sull'isola Tiberina, su Trastevere e sulla via su cui si innesta, su cui si affaccia. La via è via della Lungaretta, è l'antica via Aurelia ed è una via affascinantissima, basta percorrerla da Piazza Romana e già ci si rende conto che si vive proprio a stretto contatto con l'antico. Vedendo che poverina non aveva proprio niente, mi sono messa di buzzo buono a scrivere.
Un libro che lei stessa definisce innovativo, perché cosa c'è di diverso da altri volumi dedicati a chiese o monumenti di Roma? Qual è, diciamo, l'impegno, lo sforzo che lei ha fatto?
Il discorso è forse è molto semplice, ma in realtà è costata molta fatica. Cioè, riuscire a percorrere due binari, del rigore scientifico e della chiarezza espositiva, non è così semplice, perché io ho desiderato con tutte le mie forze di proporre un testo chiaro per tutti. Per cui mi avvalgo di fonti sconosciute, di fonti inedite e le propongo coraggiosamente al lettore. Per cui, io cerco di mettermi nella situazione di un lettore sprovveduto che però è curioso, è interessato al nostro passato, come dovrebbe essere da parte di tutti, perché noi non viviamo senza la nostra memoria storica. Allora mi sono messa nei panni di questo lettore curioso, però poverino, così che magari non mastica per niente l'archeologia, che magari ne sa poco di storia dell'arte,
poteva risultare noioso, tra virgolette.
Poteva risultare un libro,
un testo
per noi, mi spiego, per noi.
Per noi nel senso per gli addetti ai lavori.
Esattamente. Ecco. E non ho voluto, proprio, in ogni pagina, spesso io, cerco di, non so se vedete, ricorre l'aggettivo o l'avverbio coraggioso, perché per esempio il registro delle professioni delle monachelle, perché si parla anche del convento.
Ci arriveremo.
Ecco,
sì.
Invece di metterlo in fondo, l'ho messo nel contesto, una scelta coraggiosa pure quella.
Perché definisce questa chiesa porta d'Oriente ed Occidente?
Perché proprio leggendo tutte queste varie fonti si è scoperto che era spessissimo visitata dal patriarca di Gerusalemme, cioè da arcivescovi che venivano proprio dall'Oriente, e poi queste suorine conservavano, preservavano, erano orgogliose non soltanto delle loro tradizioni, delle loro famiglie, ma preservavano queste reliquie dell'Oriente. E il popolo accorreva, veniva, anche perché queste monachelle, che io spesso chiamo sorelle, perché proprio dovevano essere sorelle fra di loro, ma di sorelle che, anche verso il popolo.
Che epoca parliamo?
Ma guardi, praticamente io abbraccio il periodo che va dal 1422, da quando...
Quindi dalle origini delle chiese?
Le origini no, perché ci manca la parte medievale, però siccome abbiamo avuto un grande trascrittore che è Pierluigi Galletti, che ha riportato da quella data, io mi sono avvalsa di lui da quella data fino a quando lui non smette, ahimè, di trascrivere, che fino al 1632. Oltre purtroppo non è andato.
Quindi, parliamo di queste monachelle, cosa facevano?
Di tutto.
C'era anche un coro.
Ecco, bravissima. Praticamente sono stata anche fortunata che si è scoperto anche quale grande maestro di musica avessero avuto, e quindi Francesco Maria Fede, quindi un grande musicista che veramente ha organizzato per loro dei consessi corali così affascinanti, e ripeto, tutto il popolo, ma infatti spesso viene usato nei testi concorrenza di popolo, ma non soltanto il popolo, venivano tutte le più alte autorità, e sono state suorine che sono state pure...
Ci sono anche degli aneddoti che riguardano queste suore, almeno uno ce lo può raccontare.
Uno è simpaticissimo, perché praticamente abbiamo avuto, anzi direi, raccontiamone due, perché uno... riguarda una suora, suor Matilde Bracucci, che ha avuto il coraggio di lasciare per un attimo il monastero, cioè di abbandonare temporaneamente la sua clausura per andare a salvare il proprio fratello. Siamo nel periodo napoleonico, e cioè, questo fratello aveva avuto il coraggio di criticare gli oppressori, che oggi sarebbero chiamati occupanti, ma diciamola franca, erano oppressori. Quindi questa suorina esprimere così con coraggio questa sua volontà di uscire dal chiostro per andare a salvare il fratello, mi sembra che sia così simpatico, così carino da poterci fare anche un film. Mi spiego, perché deve essere stata un'avventura. Poi doveva appartenere ad una famiglia simpatici, cioè una famiglia che non doveva star male, i Bracucci. Chissà se riesco a sapere qualcosa in più. Comunque
dal punto di vista economico,
ed è per questo che i francesi sono interessati a loro e hanno infierito su di loro, perché anche poi un altro fratello, presso il quale lei era stata ospitata, viene anche lui condannato a pagare non so quante cifre. Quasi sicuramente si tratta di estorsioni meditate. Cioè, cosa voglio dire? Si minacciava queste persone per far sì che, per aver salva la vita,
Pagassero.
E poi ho fatto ricerche accurate per vedere se mi riusciva di sapere che fine avessero fatto. Poi per il momento non riesco a sapere qualcosa di più, ma chissà mai di essere un pochino fortunata di poter così poter andare avanti, poter dire
qualche altra informazione. Professoressa, cosa c'è nei sotterranei della chiesa?
Questa è un'ipotesi archeologica. L'archeologia procede decisamente in maniera molto saggia, cioè l'archeologia si serve di tutte le discipline se vogliamo essere capaci di individuare correttamente un sito. Quindi l'ipotesi, un'ipotesi, ripeto, non si può, che si tratta dei castra ravennatium, cioè dal momento che al di sotto del complesso monasteriale vi è una prosecuzione di ambienti, praticamente soltanto uno accessibile, l'altro no, di ambienti simili a quelli che sono sottostanti al bellissimo, straordinario, magico complesso del convento di Santa Rufina, che proprio
quindi si suppone che...
E si suppone che anch'essi possono essere un lembo, una traccia dei Castra Ravennatium. Chi erano questi Castra Ravennatium? Dobbiamo dirlo, perché se no chi
direi
ci ascolta...
Perché penso che se no lo sa solo lei.
Ecco, appunto. Cioè, era un accampamento preposto alla cura, all'allestimento, venivano dal capo Miseno, da questo il nome, mi spiego, alla cura, in questo caso, della naumachia. Che cos'era la naumachia? Andiamo lì. Era un grande, enorme bacino artificiale che fu ideato dal grande Giulio Cesare, che poi invece fu realizzato da suo figlio adottivo, il grande Augusto, che serviva a realizzare delle gigantesche battaglie navali, forse a quei tempi ancora più affascinanti di quelle che possono essere le simulazioni che avvenivano nel Colosseo. A proposito di Giulio Cesare Augusto, mi sia consentito, cioè nel passato non c'era, per così dire, questo travaglio che c'è oggi, nei tempi odierni. Cioè Augusto si sentiva il continuatore di Giulio Cesare, e così tutti gli altri imperatori si sentivano i depositari di una realtà, no, che è stata portata avanti fino al primo imperatore cristiano, che è Costantino. Cioè
questa una continuità politica,
questa grande capacità di sentirsi
parte di,
esatto, che è straordinaria. E io nel mio libro cerco proprio di, come dire, queste sorine non è che sono solo sorine, sono depositarie di valori, mi spiego, tant'è vero che e sono collegate a tutto un contesto di Roma, sono parte di un tutto. Ecco perché non ho dedicato anche l'opera solo a, perché si è parte di un tutto.
Professoressa, un capitolo, lei ha citato proprio il suo libro, un capitolo di questo libro si intitola Il cristianesimo nasce a Trastevere.
È così.
Perché?
Per questo? È così, perché Trastevere è un rione per eccellenza aperto, no? E si approdava a Trastevere facilmente, quindi gli ebrei sono approdati a Trastevere, si sono incontrati con la comunità trasteverina e man mano, come dire, hanno vissuto insieme la cristianità, l'hanno vissuta insieme, e questa è una cosa interessantissima, l'aspetto interessantissimo, cioè dall'Oriente si sposta in Occidente e c'è la convivenza.
Il dialogo interreligioso, oh, come lo chiameremo oggi.
Esattamente. E tant'è vero che anche nello stesso convento poi c'è l'ecumenismo, addirittura abbiamo anche una badessa che è, insomma, come la vogliamo, viene da altre terre, viene dal Nord Africa. Cioè, secondo me è un exemplum vitae. E questo che è estremamente importante. Quindi questa le sorine poi purtroppo sono state spazzate dall'ultima ondata napoleonica, quindi hanno resistito alla prima, che già è notevole. La seconda, chi ha resistito?
Non ce l'hanno fatta.
No, poverine, nessuno ha resistito. Però è rimasta la loro memoria storica con tutta la loro vitalità, perché erano vicine all'Oriente, erano vicine al popolo, si davano a fare con la loro spezieria, si davano a fare con tutte le loro attività, anche nel periodo duro, buio, dobbiamo chiamarlo così, Concilio di Trento, purtroppo non sappiamo niente, ma io intuisco che queste sorine non abbiano mai abbassato il loro livello di capacità innovativa, che è questo che chiede la storia a tutti noi, di saper cavalcare la storia e di saperci potenziare. Mi spiego, queste ragazze sacrificate, diciamo, la vita, perché erano sacrificate la vita, però una volta immesse in questo contesto, ed è per questo che ho dedicato loro un registro, cioè sentivano l'importanza di fare parte di un tutto, cioè venivano dalla famiglia di cui continuano le tradizioni, però si innestavano il tessuto di Roma e lo vivevano insieme. E poi penso che ci fosse una cosa straordinaria, ci fosse anche un concerto proprio di consensi tra chi era, diciamo la badessa, che era insomma la suora di un certo livello, e le altre converse, le più semplici, penso che amassero anche la semplicità, se vogliamo così dire, l'ignoranza simpatica delle loro sorelle meno fortunate.
Professoressa Balboni, questo per quanto riguarda la storia.
Sì.
Oggi la chiesa di Santa Margherita cos'è?
Oggi, per fortuna, che è capitata nelle mani di Monsignor Giuseppe Tonello, il quale si è ritrovato poche cose di quelle che c'erano, perché Santa Margherita ha sofferto di depredazioni efferate. E Monsignor Tonello è veramente il depositario che ci voleva. E, ecco, io vorrei fare un appello a tutti gli operatori culturali, ai giornalisti, affinché questo lembo di una strada antica, perché è l'antica via Aurelia, diciamo Aurelia Vetus, sia finalmente come dire, portato alla luce, e da chi governa la città di Roma, e dal come effettivamente dovrebbe essere. Cioè, basterebbero, secondo me, dei cartelli decorativi, dei cartelli didattici, così come sono sparsi per Roma, che già
spieghino
semplicemente a tutti, dal poverino che, mi spiego, capita per caso, al turista, dove si trova. Secondo me già due cartelli elegantini, didattici,
possono attirare l'attenzione.
E poi non solo, se fosse possibile proteggere l'ingresso della facciata della chiesa. La chiesa è un gioiello, è di Carlo Fontana. È stato, io parlo al presente perché convivo col passato, insomma, comunque è stato un architetto tra i più interessanti, tra i più affascinanti, poliedrico, se ne inventava, diciamo, ma se io potessi avere il tempo, diverse fabbriche, ognuna consona al contesto. E così questa chiesa, espressione del contesto urbanistico, espressione dei committenti, e soprattutto realizzata per suore in cui si trovassero bene, quindi confacente alla vita stessa, no, delle monachelle, potesse essere protetta da uno di questi cancelletti, anche loro estremamente eleganti.
Perché ricordiamo il contesto, dove si trova Santa Margherita, Lungaretta, quindi Trastevere, sappiamo insomma come è frequentata, cioè, in parte Trastevere, e ovviamente ci sono anche delle
presenze intrusive,
dei poveretti che si siedono su questi scalini all'entrata di Santa Margherita per chiedere l'elemosina,
magari solo l'elemosina,
sì,
spesso
lattine, birre, quant'altro, quindi magari solo un minimo salvaguardare l'entrata affinché rimanga un po' più agevole. Sì. Per chi appunto vede questa chiesa e vuole visitarla, in questo senso.
Perché in questo modo si è costretti a tenerla chiusa. Sa quanto mi piacerebbe promuovere proprio delle visite all'interno? Io promuovo visite da un ventennio, e veramente si è scoraggiati, perché hai paura che appena apri, così è stato anche il giorno della mia presentazione, mi spiego, e possa succedere qualcosa di...
Che è stata poi sabato scorso, appena 3 giorni fa.
È stato il 18. Allora, proteggerla sicuramente con situazioni eleganti, no? Che non inficino il contesto, e che anzi possono accompagnare ancora meglio quella che è la linea sinuosa dei gradini, perché anche queste sono veramente state realizzate in maniera simpatica. Poi proteggere anche quella che è la fiancata della chiesa, del convento, e anche quello successivo, stendiamo una parola per tutte queste scritte. Io so che le avevano tolte.
Questo è un problema che riguarda tutta Roma.
E lo so, però basterebbe, secondo me, come dire, proteggerle da un tessuto vitreo, mi spiego, o plastico, e questo noi non lo eviteremmo. Cioè, basta mettersi lì a tavolino, studiare un attimino la soluzione e proteggeremmo un'antica strada di Roma e dei gioielli infiniti, perché lungo via della Lungaretta ci sono infiniti gioielli. Cioè, insegnare il rispetto a tutti è uno dei nostri... Io lo sto facendo da una vita, devo dire, mi spiego? Ma dovrebbe essere uno dei nostri valori portanti, così dovrebbe essere anche del municipio, del comune. Trastevere è Rione.
Quindi un'educazione ai beni artistici che noi possiamo.
Esattamente, noi dobbiamo averla.
Che tutto il mondo ci invidia.
Ecco, e Trastevere è un luogo multietnico, è uno dei rioni, a mio giudizio, più affascinanti. Allora, manteniamo quelle presenze, perché quelle presenze fanno parte di quella realtà, ma insegniamo a tutti come comportarsi.
Allora, il libro si intitola Roma riscopre un gioiello, Santa Margherita porta d'Oriente ed Occidente, edizioni dell'Orso. Grazie alla professoressa Francesca Balboni per essere stata con noi. Grazie molte, professoressa.
Grazie a voi infinite. Grazie.
Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.